Allora, oggi voglio parlare di Google, di come Google è diventata la principale fonte di informazione per ognuno di noi e quindi Google ha sicuramente una grande responsabilità che è quello di fornire nei risultati di ricerca notizie e informazioni affidabili, cercando di non censurare, quindi di dare libero sfogo anche a opinioni non proprio diciamo comuni, ma comunque di dare al massimo della libertà, togliendo naturalmente fake news, articoli che possono portare a dei comportamenti sbagliati da parte dell'individuo e quindi deve fare da giudice, deve essere capace di trovare tutta una serie di strumenti che permettono di non incidere nella libertà di espressione, ma anche di togliere quello che possono essere contenuti non proprio legali oppure contenuti che possono creare danni oppure falsa informazione. E quindi, secondo me, posso veramente qui raccontare tantissime cose, ma mi voglio concentrare negli ultimi anni dello sviluppo di Google, di quello che secondo me, a mio avviso, sarà una sfida da qui ai prossimi, credo, 5-10 anni, che è naturalmente l'informazione su internet. E l'informazione non è solo giornali, telegiornali, ma l'informazione è tutto, quindi tutto quello che viene inserito in rete diventa per noi informazione. Dal trovare il bar più vicino, la pizzeria, a un paio di scarpe nel negozio a fianco, fino ai temi di politica, ai temi di cultura generale. E quindi Google ha veramente nelle mani un potere enorme, che è quello di selezionare queste fonti in base a quello che noi andiamo a cercare. Negli anni, diciamo, il motore di ricerca ha avuto tante evoluzioni, si è partito dal PageRank per selezionare i siti internet con maggiore autorità e quindi tutti quei siti internet che avevano molte menzioni da parte del resto della rete, dei siti internet all'interno della rete, venivano visti con un occhio di riguardo. Quindi vi erano dei siti internet che arrivavano nelle prime posizioni, magari non avevano grossissimi o bellissimi contenuti, ma il loro fattore di avere tanti collegamenti dava su un'autorità che spesso, diciamo, non portava dei risultati eccelsi quando uno andava a cercare un argomento. Quindi, nel tempo, questo meccanismo, che comunque è sempre valido per ottimizzare i siti internet con la link building, ha comunque visto dei nuovi strumenti per cercare di fornire, e come dice lo stesso Google, la migliore informazione, la migliore utilità possibile nel miglior tempo, e quindi valutare non solo i collegamenti, ma proprio il contenuto. Ma come fa un algoritmo a capire e a sapere quello che è il contenuto, a capire quello che sono contenuti più validi rispetto agli altri? Nel corso degli anni, Google ha sviluppato tantissimi strumenti, tantissimi fattori di valutazione. Si contano circa 200 valori di 200 fattori di valutazione, ma come nell'articolo spiega che effettivamente nel suo complessivo ci sono più di 10.000 fattori per analizzare e valutare il contenuto. La cosa bella dell'articolo, un pochettino poi di alcuni articoli che sono collegati a questo, è come poi negli ultimi anni ci sia stata l'implementazione all'interno dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale su che cosa si basa? Principalmente sull'acquisizione di dati, di dati in quantità enorme, su quello che è un pochettino il nostro comportamento in rete per valutare quali contenuti effettivamente sono di valore rispetto ad altri. Quando si fa SEO, una delle prime cose che deve essere vista è tanto la struttura, l'architettura del sito internet, ma la qualità del contenuto e se le persone che entrano dentro il nostro sito internet si possono trovare a loro agio cliccando, entrando in più articoli, leggendo il nostro articolo e quindi dare una fruizione più semplice possibile e più accattivante possibile. Se questo sito internet e il nostro sito internet non è accattivante e crea difficoltà anche solo magari nella lettura delle immagini che non sono di alta qualità, le persone che cosa fanno? Prendono, escono dal nostro sito e questo comportamento Google lo valuta come un comportamento dove il nostro contenuto non è un contenuto utile e valido. Ce ne sono migliaia di fattori, questo è quello uno dei più semplici. Quindi che cosa è successo? L'intelligenza artificiale ha iniziato a strutturare dei propri modelli di valutazione sui nostri comportamenti in rete e quindi le persone che magari qualche anno fa avevano delle ricerche simili per ognuno, nel corso del tempo ognuno ha un pochettino dei risultati di ricerca differenti, soprattutto se si ha differenza di lingua, se si è differenti a livello territoriale, se si è in Italia piuttosto che in Spagna, in Germania, in Giappone, ognuno ha dei suoi risultati di ricerca su quello che le persone cercano. Quando io ho fatto qui l'esempio del meteo, io scrivo solo la parola meteo senza città, a me qui esce il meteo di dove sono ora e se sono a Roma mi uscirà il meteo di dove è a Roma. Perché? Perché l'algoritmo capisce che io in quel momento sto cercando quelle informazioni, anche se io non lo esplicito direttamente nella scrittura, lui capisce grazie alla geolocalizzazione quello che sto cercando. Questi sono piccoli, diciamo, fattori che sono nella differenziazione delle ricerche per portare la più alta utilità alle persone. Che cosa succede però? Succede che in un momento, in alcuni settori, quindi settori che sono molto particolari, che può essere il settore dell'informazione, il settore della salute, il settore degli investimenti, della finanza, diciamo, di salute e bellezza, queste valutazioni vengono fatte in maniera molto più accurate. Proprio perché? Perché un'informazione che può essere una fake news può generare dei comportamenti che non sono, possono anche proprio ledere la salute fisica o mentale delle persone. Immaginate che io faccio un blog che parlo di salute e inizio a tirare fuori le mie teorie più astratte su come stare bene o su determinate cure di alcune patologie, siccome sono bravo a scrivere, siccome le persone che leggono il mio articolo sono veramente contente nel leggere quest'articolo, visto che le persone poi magari condividono quest'articolo con amici, parenti, posso generare dei comportamenti non proprio eccellenti e quindi posso veramente creare delle distorsioni a livello proprio di comportamenti delle persone. In questo caso Google ha cercato, grazie a una serie di parametri, di dare una sorta di affidabilità a quei contenuti che reputa scritti da siti internet affidabili o da persone che all'interno di internet abbiano una certa valutazione, certificazione, quindi istituti di ricerca, università, professori universitari, ricercatori, medici, hanno sicuramente una affidabilità rispetto a io che domani mattina mi sveglio la mattina e inizio a scrivere su cure mediche e inizio a teorizzare le mie teorie. Ma non solo su questo, anche per esempio sulle informazioni, su quello che può essere uno scoop, una notizia non vera. Quante volte si leggono le notizie che in quel momento generano immediatamente una viralità e poi andiamo a vedere la realtà è differente. E quindi Google negli ultimi tempi, negli ultimi anni, incentrato il suo lavoro proprio su questo, fornire informazioni utili e soprattutto affidabili, con l'implementazione dell'intelligenza artificiale. L'articolo che io ho letto insieme ad altre cose che vi posto qui sotto ci dà però un piccolo spaccato che per me è una cosa molto, molto utile e soprattutto una cosa positiva. L'algoritmo, che naturalmente è una sorta di creatura, anche se non vivente, si migliora man mano con il tempo, col passare del tempo, e fornisce informazioni sempre più dettagliate. Se ci pensate, una ricerca di 10 anni fa rispetto ad oggi è completamente differente. 10 anni fa io, per andare a trovare un qualcosa, magari dovevo fare due, tre ricerche, andare in seconda e terza pagina. Adesso, su 10 ricerche, io 9 volte su 10 ho nelle prime 2, 3, 4 posizioni quello che effettivamente stavo cercando, e questo è tutto il lavoro che sta facendo Google. Ma si è scoperto, e hanno iniziato un pochettino a frenare su dare spazio al 100% all'intelligenza artificiale, perché effettivamente secondo me ci possono essere delle convergenze strane, oppure dei risultati, o avere dei risultati effettivamente strani, ai quali Google deve comunque cercare di limitare. E quindi cosa sta facendo e cosa c'è scritto nell'articolo? Che nel mondo Google utilizza 10.000 valutatori, ovvero sono delle persone che hanno il compito di fare la ricerca su determinate parole chiavi, analizzare i risultati di ricerca e fare una sorta di report. Questo report serve intanto per verificare l'andamento del perfezionamento dell'intelligenza artificiale che è in questo momento all'interno dell'algoritmo, ma servono anche per, secondo me, dare questa sorta anche di umanità al motore di ricerca. Non può essere solo l'intelligenza artificiale o solo l'algoritmo ad avere la supremazia sull'intelligenza umana, e questa è, secondo me, la prima notizia. E oltretutto, questi 10.000 valutatori, nel loro, diciamo, selezionare, valutare i risultati di ricerca, hanno anche poi il compito di fare report, i quali poi ingegneri all'interno di Google cercano di ottimizzare le valutazioni. Quindi immaginate che nell'articolo si dice che ci sono più di 10.000 fattori che entrano per valutare un determinato sito internet, un determinato documento, e già grazie a questi 10.000 valutatori ci sono state già migliaia di interventi sull'algoritmo. Quindi la parte dell'intelligenza artificiale è supportata da persone reali, umane. Quindi questa è secondo me già una notizia importante. Perché? Perché secondo me si rischia, nel dare mani libere all'intelligenza artificiale, di creare, a mio avviso, delle storture che possono dipendere da fattori che non sono poi governabili da parte del motore di ricerca. Perché io immagino, per esempio, articoli scritti con, diciamo, dei doppi sensi, oppure con frasi idiomatiche. Una frase in romano è differente, che viene percepita differente rispetto a una persona che vive a Milano, e differente rispetto a qualcuno che scrive e ha delle determinate, diciamo, parole che utilizza per esternare alcune cose rispetto ad altre. E quindi l'unicità della nostra razza è quella effettivamente di essere difficilmente gestibili da un algoritmo, anche se questo algoritmo viene costantemente aggiornato da migliaia e migliaia di terabyte ogni giorno della nostra, diciamo, navigazione in rete. C'è sempre, secondo me, bisogno di un controllo da parte delle persone, da parte dell'uomo. E quindi questo, secondo me, è quello che in futuro dovrà essere avvicinato. Quindi, l'algoritmo, l'intelligenza artificiale può essere uno strumento di aiuto, ma non può, secondo me, sostituirsi effettivamente all'intelligenza umana. Ed è, a mio avviso, un dibattito che ci sarà da qui ai prossimi 5-10 anni. Qualora l'intelligenza artificiale dovesse essere lasciata a briglia sciolta, secondo me si rischierebbe di avere delle grosse stravolgimenti anche di natura effettivamente molto strana. C'era un film qualche anno fa che parlava, ero bambino, parlava di guerra fredda e diciamo, gli americani avevano tirato fuori un'intelligenza artificiale che rispondeva immediatamente a qualsiasi minaccia di attacco russo. Questo computer che cosa aveva? Aveva sviluppato naturalmente tutta una serie di analisi su un determinato intervento, quali potrebbero essere state le escalation, come doveva essere bombardata la Russia, in quale modo e quali erano le modalità. Succede che a un certo punto il sistema viene toccato da un virus e l'intelligenza artificiale inizia a fare il countdown per bombardare la Russia, inizia praticamente a bloccare tutti i possibili interventi da parte dell'uomo ed è pronta ad armare tutti i missili nucleari. L'intervento praticamente all'ultimo del protagonista, che era un ragazzo, è quello poi di fare una semplice domanda alla macchina chiedendo: bene, ma alla fine della guerra nucleare, cioè se tu spari 100 missili e loro sparano 100 missili, chi vince? E praticamente la intelligenza artificiale che in quel momento era pronta a scatenare la guerra, capisce che nessuno delle due nazioni avrebbe potuto vincere la guerra e quindi disarma il lancio nucleare e ferma una guerra che era completamente inventata, non c'era nessuna minaccia russa, era solo entrato un virus. Ecco, a mio avviso, quello che potrebbe succedere se questi algoritmi e queste intelligenze artificiali vengono lasciati a briglia sciolta di avere delle problematiche di questo genere. Non so in quale campo, però è sempre meglio un pochettino vigilare su questa situazione. Spero di non essermi dilungato troppo. Voglio sapere anche da voi un pochettino le vostre considerazioni. Io vi mando un abbraccio e vi saluto. Ciao ciao.